Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Un altro fine settimana di violenza estrema a Gaza, decine i palestinesi uccisi, le trattative tra le parti avanzano solo a stenti. In Giappone il partito di governo perde la maggioranza anche alla Camera Alta e il premier esclude per ora le proprie dimissioni. Docenti e simboli religiosi in aula, le scuole e le associazioni degli insegnanti chiedono regole uniformi ovunque in Svizzera. Controllori dei treni, sempre più vittime di attacchi fisici o verbali, solo una minima parte sfocia però in denunce e condanne. A Gaza l'esercito israeliano estenderà ulteriormente le sue attività ed ha emesso un ordine di evacuazione per Deir el-Balah nel centro della striscia. Per Israele permetterà di smantellare altre infrastrutture terroristiche, mentre per le Nazioni Unite questo rappresenta un colpo devastante alle linee già fragili di approvvigionamento ed è un colpo devastante all'aiuto umanitario. Ne parliamo con il nostro collaboratore a Gerusalemme. Anche questo fine settimana, come oramai quasi ogni giorno, è stato segnato dalle stragi, il bilancio più alto presso centri di distribuzione. Michele Giorgio, ci sono nuovi progetti per la popolazione, quali sono e quali sono gli obiettivi?
Sembra evidente che l'esercito israeliano, su ordine del governo Netanyahu, stia portando avanti la nuova fase dell'operazione Carri di Gedeone, di cui si è parlato appunto nelle scorse settimane, e che prevede evidentemente lo spostamento di un numero maggiore di civili palestinesi verso il sud di Gaza. È stata in questo momento presa soprattutto di mira la zona di Deir el-Balah, dove si trovano ancora centinaia di migliaia di palestinesi, perché è stata quella meno colpita dalla guerra cominciata dopo il 7 ottobre 2023, una zona in cui era ancora possibile poter trovare cibo, poter approvvigiarsi di acqua, e sta di fatto comunque che adesso tutte queste persone, con questi nuovi ordini di evacuazione, dovranno spostarsi a sud, ed evidentemente continua ad essere presente questo progetto della città umanitaria di cui ha parlato il 7 luglio il ministro della difesa Israel Katz, dove dovrebbero essere inizialmente ammassati 600.000 palestinesi, un enorme campo che dovrebbe funzionare come primo passo verso il trasferimento della popolazione fuori da Gaza.
E in questi giorni, Michele, sono trapelate anche alcune informazioni sui negoziati in corso. Si parla di un cessate il fuoco di 60 giorni in cambio di 10 ostaggi israeliani, ma Israele avrebbe anche incluso nelle trattative la possibilità di mettere fine a questa guerra. Alcuni funzionari hanno detto che questo round di colloqui è diverso da tutti gli altri. Allora, siamo a una svolta?
Ma in sostanza, come spiega la stampa locale, durante i due mesi di tregua dovrebbero tenersi sin dal primo giorno i negoziati per porre fine all'offensiva israeliana, contemporaneamente al rilascio di 10 ostaggi israeliani ancora in vita in cambio della scarcerazione di prigionieri palestinesi. Israele si è anche avvicinato, almeno a quanto si è saputo, alla posizione di Hamas rispetto all'estensione del ridispiegamento del suo esercito a Gaza durante la tregua. Se le cose andranno per il verso giusto, l'inviato americano Witkoff partirà per Doha, dove sono in corso i negoziati, a quel punto l'accordo potrebbe essere fatto, forse entro la fine del mese, quando comincerà la lunga pausa estiva della Knesset. In quel periodo Netanyahu potrebbe prendere decisioni importanti senza temere contraccolpi per la stabilità del suo governo. Tuttavia, come sempre in questa guerra, la prudenza è d'obbligo, perché sia Israele che Hamas non sembrano ancora disposti a rinunciare ai loro obiettivi. Netanyahu ripete che la guerra potrà finire solo quando il movimento islamico non sarà più al potere a Gaza. Hamas, da parte sua, cerca una strada proprio per poter continuare ad esercitare il suo controllo, anche parziale, sul territorio palestinese.
Michele Giorgio, il nostro collaboratore in diretta da Gerusalemme. Ora andiamo in Giappone, dove ieri si sono tenute le elezioni per la Camera Alta del Parlamento. Crollano i conservatori della coalizione di governo, che perdono la maggioranza. In ascesa l'opposizione non tradizionale, tra cui spiccano i sovranisti anti-immigrati del Sanseito. Il premier Shigeru Shiba prova a resistere con un esecutivo di minoranza per trattare sui dazi con gli Stati Uniti, ma per Tokyo si apre una fase di assoluta incertezza. Ci dice di più Lorenzo Lamperti.
Accetto solennemente il risultato, ma continuerò ad adempiere alle mie responsabilità. Nel cuore della notte giapponese, Shigeru Ishiba ammette la storica sconfitta. Per la prima volta dal 1955, una coalizione guidata dai conservatori del Partito Liberal Democratico perde la maggioranza in entrambe le Camere del Parlamento. La coalizione ha ottenuto solo 47 dei 125 seggi in palio ieri, 3 in meno del minimo indispensabile per mantenere la maggioranza, contro i 78 conquistati da una variegata opposizione. Stabile il Partito Costituzionale Democratico, storico rivale progressista, in grande ascesa ai conservatori populisti del Partito Democratico del Popolo e soprattutto i sovranisti del Sanseito, molto votati dai giovani insoddisfatti dalla stagnazione economica e attratti dai toni nazionalisti e anti-immigrati del partito che con lo slogan «I giapponesi prima di tutto» si ispira apertamente a Donald Trump. Entra in Parlamento anche Saya, la candidata accusata di essere filorussa dopo un'intervista a Sputnik, e lo fa con record di voti per il partito, quasi 700.000. Il premier Ishiba non intende però lasciare. Siamo impegnati in negoziati estremamente critici con gli Stati Uniti, non possiamo rovinarli, ha spiegato, in riferimento ai dazi del 25% che senza un'intesa entreranno in vigore dal 1 agosto. Difficile che si arrivi a nuovi ingressi nella coalizione, Ishiba pare costretto a cercare di governare in minoranza, ma l'ipotesi di nuove elezioni anticipate è tutt'altro che da escludere. Non solo l'opposizione, ma anche l'ala radicale della maggioranza preme per le dimissioni e spinge per sostituire il moderato Ishiba con l'ultranazionale lista Saneta Kaichi, convinta che andando a destra si possa fermare l'ascesa del Sanseito. Insomma, anche il Giappone, noto per la sua stabilità, è piombato in una fase di enorme incertezza.
Ora dall'interno, velo in aula, docenti e direttori scolastici chiedono regole chiare e omogenee per tutta la Svizzera. La discussione è tornata d'attualità dopo il caso di un comune che ha rinunciato ad assumere una docente musulmana che avrebbe portato il velo. La questione riguarda tutti i simboli religiosi. Sentiamo Alan Crameri.
La vicenda ha messo in imbarazzo le autorità di Eschenbach nel Canton San Gallo, che hanno annullato l'assunzione della donna dopo le proteste di alcuni genitori. Inevitabile il polverone politico e mediatico. Velo a scuola, sì o no, la questione è politica, ha dichiarato Thomas Minder a Radio SRF, presidente dell'Associazione Svizzera dei Direttori Scolastici, che auspica quindi indicazioni più precise. A proposito di simboli religiosi in aula, il Tribunale federale nel 1997 aveva rifiutato il ricorso di una docente alla quale era stato vietato di indossare il velo, ma ciò non si è tradotto in una regola generale, lamenta Minder. Alcuni cantoni lo vietano esplicitamente, altri no. Se i direttori scolastici chiedono un intervento del mondo politico, l'Associazione Svizzera dei Docenti LCH ha già una linea chiara. I docenti devono mantenere una posizione neutrale che non influenzi gli allievi e permetta un apprendimento e uno sviluppo totalmente libero, dice il vicepresidente Christian Hugi. Quindi in aula bisogna astenersi da indossare simboli religiosi. Giusto quindi escludere insegnanti che non vogliono togliersi il velo, ma il discorso vale anche per una croce visibile o la kippa, il copricapo ebraico. Per Ughi il divieto vale però solo per chi insegna, quando sta esercitando la professione, non per allieve e allievi che in aula sono semplici cittadini. Si capirà nei prossimi mesi se e come la politica darà ascolto alle sollecitazioni di direttori scolastici e docenti.
Sono in media quasi 10 al giorno gli attacchi subiti dai controllori delle FFS sui treni in Svizzera. Solo una minima parte viene però riportata alle autorità. L'azienda ha già adottato diverse misure per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Nella metà circa dei casi gli aggressori sono persone straniere sotto i 40 anni. Ma sentiamo altri dettagli da Berna nel contributo di Alessio Veronelli.
3.600 circa in un anno, questo è il numero di aggressioni fisiche o verbali, ma anche sotto forma di atteggiamenti impropri, subite dai controllori sui treni in Svizzera. Aggressioni che negli ultimi anni, fanno sapere le FFS, restano numericamente costanti, ma che si sono fatte più gravi e brutali. Insulti, fughe, minacce, attacchi fisici che in un numero ridotto di casi vengono denunciati e comportano poi delle condanne. una ventina al mese si stima, anche se non tutti i casi vengono segnalati. Nelle ferrovie federali, nel Ministero Pubblico della Confederazione, tengono però delle statistiche precise. Grosso modo la metà dei casi problematici riguarda però persone sotto i 40 anni provenienti da paesi del Nord Africa, da Eritrea, Somalia o Nigeria, mentre i passeggeri condannati di nazionalità svizzera erano distribuiti su tutte le fasce d'età, inclusi gli anziani. A volte si ha poi a che fare con persone recidive o precedentemente condannate per altri reati. Per meglio tutelare il proprio personale, l'azienda ha già adottato diverse misure, fra cui una maggiore formazione nell'appianamento dei conflitti.
Si è conclusa nell'Alto Ticino la 20ª edizione della festa cantonale di Tiro, una manifestazione iniziata il 4 luglio, andata avanti per tre fine settimana, a cui hanno partecipato circa 6.000 persone da tutta la Svizzera. Per un bilancio, John Robbiani ha contattato Maurizio Gianella, presidente del comitato d'organizzazione.
Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati.
Quello che magari colpisce chi non è dentro nell'ambiente è il numero di partecipanti provenienti dalla Romandia e dalla Svizzera tedesca. Ci spiega come mai la particolarità anche dell'arrivo appunto di tiratori dagli altri cantoni?
Viene chiamato tiro cantonale o festa cantonale di Tiro e tutti pensano che sia solamente per i ticinesi, mentre è organizzata per tutti i tiratori della Svizzera. L'ultimo tiro cantonale che è stato fatto in Canton Ticino è stato fatto nel 2016 da parte della società di Mendrisio, diciamo così, del Mendrisiotto, e in Canton Ticino i tiri cantonali vengono organizzati normalmente fra gli 8 e i 10, 12 anni. Normalmente i grossi cantoni come Zurigo, può essere San Gallo, Argovia, Berna, organizzano un tiro cantonale ogni 4-5 anni, invece noi che siamo già un cantone che ha qualche problemino anche di piazze di tiro, viene organizzato molto più a lungo termine. Come ho detto, se pensiamo al 93, 2002, 2016, 2025.
E allora, prossimo appuntamento, ci può già dire qualcosa?
Non lo so, io sicuramente non lo farò più, perché ho già fatto due tiri cantonali come presidente della commissione tiro, il 93 e il 2002, e questo come presidente del comitato direttivo, e presumo che per il tiro io abbia dato. Attualmente non so, magari ancora si ritornerà magari nel basso cantone, zona Mendrisio, Lugano, fra qualche anno ne discuteranno e adesso cominciamo a finire questo.
In Francia, una città del sud del paese colpita da una spirale di violenze legate al traffico di droga, ha deciso di vietare ai minori di 16 anni di uscire di casa la sera. Sentiamo da Parigi Annalisa Cappellini.
Un coprifuoco contro il narcotraffico è la strategia della prefettura di Nîmes, una città di 150.000 abitanti nella Camargue, nel sud della Francia. A partire da questa sera, i minori di 16 anni dovranno rimanere in casa tra le 21 e le 6 del mattino. Una misura di prevenzione destinata, secondo il comune, a proteggere i minorenni dalla spirale di violenza che nelle ultime settimane ha sconvolto gli abitanti di questa città solitamente tranquilla. A Nîmes, infatti, le violenze legate allo spaccio di droga sono ormai all'ordine del giorno, con sparatori e regolamenti di conti in pieno giorno e in pieno centro. Molti residenti non osano più uscire di casa, anche perché le gang minacciano direttamente i loro concittadini. Siete stati tutti avvertiti, non ci sono più innocenti. Uccideremo anche bambini di 5 anni. Chiunque incroci i nostri uomini in nero sarà crivellato di colpi. Si legge su un messaggio pubblicato sui social dalle gang. Le autorità di Nîmes però vogliono anche e soprattutto evitare che i più giovani diventino delle prede per il narcotraffico, che cerca continuamente nuove reclute, e scongiurare così il rischio baby gang.
L'Associazione Tedesca degli Storici ha lanciato un appello a favore di un migliore insegnamento del periodo nazista e dei suoi crimini nelle scuole del paese. Sempre più studenti hanno infatti conoscenze del tutto insufficienti su uno dei capitoli più bui della storia tedesca. Walter Rauer.
Il cosiddetto Terzo Reich, termine che definisce il periodo storico ai tempi di Carlo Magno. I nazionalsocialisti, un partito politico dell'ex Unione Sovietica, Anna Frank, un'attrice cinematografica americana. Sono solo alcune delle risposte date quest'anno dagli studenti di una scuola media di Colonia nel corso di un esame orale di storia. Strafalcioni di questo genere non sono purtroppo un'eccezione, bensì sempre più spesso la regola, denuncia l'Associazione Tedesca degli Storici. Secondo un sondaggio svolto recentemente dalla Jewish Claims Conference, l'Associazione Ebraica Internazionale di Assistenza ai Sopravvissuti dell'Olocausto, oltre il 30% dei giovani tedeschi fra i 18 e i 29 anni non ha mai sentito parlare di Auschwitz. Il 40% non è in grado di indicare nemmeno approssimativamente il periodo nel quale la Germania è stata governata da Adolf Hitler e il 15% non conosce il significato della parola Olocausto. Il capitolo della dittatura nazista occupa un ruolo sempre più marginale nei nostri testi di storia e nell'educazione scolastica in Germania, sostiene il presidente dell'Associazione degli Storici, Lutz Raphael. E questo non sarebbe principalmente una colpa degli studenti, ma dell'intero sistema scolastico del paese e anche degli insegnanti. Questi sarebbero a loro volta poco informati sul tema e del tutto incapaci di reagire alla crescente ondata di disinformazione diffusa sui social network e dai gruppi negazionisti per i quali i campi di sterminio non sarebbero mai esistiti.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.